Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'Eucaristia stessa, e in particolare il ricordo della passione del Signore in questo giorno, ci fanno richiamare sempre alla mente tutti quelli che patiscono di più nel mondo il dolore, la sofferenza, soprattutto di coloro che sono nei conflitti o nell'oppressione. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 13, versetti 12-20. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi l'ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato». Parola del Signore. Forse per introdurre e collegare il nostro percorso si può dire che quello che ha detto Gesù a Pietro, che allude a un significato che riguarda Gesù stesso, ma anche Pietro: se non ti lavo non avrai parte con me. Adesso assume un secondo significato, cioè l'esempio di cui parla Gesù qui. Vi ho dato un esempio. Ecco, lascio a voi la parola. Questa seconda parte mi pare, questa prima applicazione, diciamo, mi pare che sia centrata sull'esempio di Gesù, cioè sul mistero di Gesù, su quello che ha fatto Gesù come esempio per i discepoli.
Mi sembrava che rispetto alla parabola di domenica, questa ultima dal Vangelo di Luca, dove si diceva del servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà fatto così e allora sarà meritevole di percosse, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. E la parola di oggi sia come l'altra faccia della medaglia: beati se sapendo queste cose le farete. Se sapendolo non le farete, meriterete più percosse di chi non conosce. Ma se conoscete, conoscendo, avendo avuto questa rivelazione, questa dimostrazione dell'insegnamento di Gesù che si china, se lo farete anche voi, sarete beati. È una beatitudine del fare e della sequela. E a me sembra che questi due versetti, il 16 e il 20, con la formula in verità vi dico, siano quelli su cui si centra l'insegnamento. 16 e 17, ecco, non c'è un servo più grande e quindi sarete beati se farete anche voi. E il 20 a me pare che allarga ulteriormente, come a fare una promessa che si, che si realizza anche nelle generazioni successive, cioè questa che accoglie colui che io mando, accoglie me, e quindi c'è una in questa beatitudine del servizio c'è anche però anche una trasmissione: chi è mandato da Gesù a servire e porta con sé la presenza di Gesù, e la presenza di Gesù la presenza del Padre.
Collegandoci a quello che avevamo detto ieri avevamo visto l'amore di Gesù per i suoi che erano nel mondo e il suo amore che deve essere fino al compimento finale, alla croce, dove dirà tutto è compiuto. E oggi c'è l'altra parte, quella di dire che chi è stato amato così deve lui amare e servire gli altri in questo modo, perché anche lui collabora in questo modo all'amore di Dio, alla salvezza. E questo è l'Evangelista Giovanni lo riprende anche nella sua lettera, la prima lettera, dove al capitolo 4, al versetto 10 dice: è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri, e se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Ecco, mi sembra che qui ci siano tutte e due le parti del messaggio di ieri e di oggi.
Ma questi due versetti iniziali mi hanno molto colpito, perché riprendendo le vesti, rimettendosi a mensa, Gesù riacquista tutta la signoria, tutta la sua autorità che aveva deposto ai piedi dei suoi discepoli, così assumendo proprio il servizio dello schiavo, come si diceva ieri. Quindi mi colpiva molto l'autorità, la signoria del Signore, di Gesù, che si pone appunto come Signore e Maestro. E quindi da una cattedra molto singolare, che appunto poggia sulla spogliazione, sull'umiliazione totale dello schiavo, qui appunto si pone come il grande maestro, il maestro per antonomasia, perché può veramente dire quello che ha fatto e insegnare quello che fa, che sta per fare, ma che ha fatto anticipando tutto, ecco. E poi ricollegandomi alla cosa che diceva Paolo sulla beatitudine, mi sembrava che da questo capitolo 13 fino al capitolo 20 appunto fosse una grande inclusione di questa beatitudine, perché qui dice: beati sarete se farete, e lì nel capitolo 20 quando Gesù parla a Tommaso dice: poiché tu hai visto hai creduto, beati coloro che non vedendo crederanno. Quindi mi sembrava che ci fosse una beatitudine del fare e una beatitudine del credere, che forse sono anche collegate.
Ricollegandomi a ciò che era letto ieri, che cioè ci sono cose che loro al momento non possono comprendere, in questa seconda parte mi sembra invece molto più chiaro ciò che Gesù intende dire ai suoi discepoli, quindi ponendosi, come è stato detto, lui stesso come esempio. E a proposito di questa beatitudine, sarete beati, così volevo leggere ciò che dice nella lettera di San Giacomo: chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.
Mi sembravano che questo gesto di Gesù di lavare i piedi, appunto come dice lui qui, vi ho dato l'esempio, cioè l'esempio, quindi avete la dimostrazione di quello che io ho fatto, lavando i piedi, e che poi per lui è dare la vita, cioè è un esempio dimostrativo di come servire dando la vita, no? Fatto questo esempio. Anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri, mi risuonava quel versetto dei Galati che dice portare i pesi gli uni degli altri, mi sembra appunto che questo sia poi in concreto, anche voi fate come ho fatto io, cioè anche a noi è richiesto di dare la vita in ultima analisi. E con questa beatitudine, appunto, che in Giovanni sono solo due le beatitudini, questa e quella appunto del capitolo 20, sono due non, rispetto ai sinottici di Matteo e Luca, che sono di più. E c'è questa parola, no, sapete, sarete beate se metterete in pratica. Sapere e mettere in pratica risuona dei versetti dell'Antico Testamento, no? In Deuteronomio 5,27 e anche l'Esodo 11,19,8, dove si dice ascolteremo e metteremo in pratica, cioè ascolteremo e metteremo in pratica, sembrava che fosse la stessa cosa qui, cioè, bisogna, mi pare che il Signore insiste sul fare le opere, fare. Vi ho dato l'esempio e così fate anche voi. Poi questa domanda qui che lui fa, sapete ciò che vi ho fatto? Come potevano sapere quello che ha fatto? Pietro aveva detto che non aveva capito, cioè, no, aveva detto lui stesso ieri, non capite ma capirete dopo, quindi non poteva sapere quello che lui ha fatto nel più profondo significato, e lui poi lo spiega, lo dice dopo qui, se io sono il Signore il Maestro, ho fatto questo, dite bene perché lo sono, se ho fatto questo è per darvi un insegnamento, insomma, quindi anche voi dovete fare, sembrava appunto così, che fosse molto, molto esplicativo, insomma, di come, cioè, di come vivere il cristianesimo, ed è un'indicazione maestra per sempre, cioè un podigma, una dimostrazione di quello che è la vita poi cristiana, di fare. Ecco,
questa domanda che Gesù fa, capite quello che ho fatto a voi, e la spiegazione che ne segue, data da Gesù, porta a un certo punto anche a dare degli elementi per capire, per comprendere anche il mistero del tradimento. E questo mi ha molto impressionato, e quindi sì, non sono cose disgiunte da suoi discepoli, anche la possibilità di rapportarsi e di comprendere chi lo tradirà, e quindi in un certo senso di accogliere anche questa possibilità e di comprendere fino a fondo il mistero, ecco, del discepolo che lo tradirà e che dovrà farlo, perché è necessario, necessita che questo accada.
Ma io torno per concludere la cosa che diceva Patrizia prima, cioè ieri non era chiaro, lo dice Gesù stesso, no? Lo capirai dopo, non lo puoi capire adesso, mentre oggi è chiaro. E anche Gemma diceva una cosa simile: come poteva capire ciò che vi ho fatto, come poteva capirlo se prima ha detto che non lo capirete dopo? Qui, e questo è un punto, a me sembra un punto importante qui, cioè un problema. Sposta, il brano di oggi sposta l'accento, è un'applicazione. Il brano di ieri è centrato, come si vede nelle parole che nella discussione con Pietro, se io non ti laverò, tu non avrai parte con me. È centrato sul fatto che per avere parte con Gesù bisogna ricevere l'atto che solo Gesù può fare, che è l'atto del lavacro, della purificazione, cioè diciamo la sua morte come salvezza del mondo, come espiazione dei peccati. Ne parla già Isaia, voglio dire, questo è il mistero di cui Gesù sta parlando, e questo è ciò che non puoi capirlo adesso. In questo senso, questo gli esegeti lo mostrano, ci hanno sempre posto questo problema, lo capirai dopo. A cosa si riferisce? Dopo, finita la lavanda, quando parla? No, lo capirai dopo la risurrezione. Dopo capirai. Vediamo che l'accento è su questo, e quindi lo capirai dopo, molto probabilmente, non è che possiamo essere sicuri di quello che diciamo al 100%, ma l'impressione è proprio questa. Vediamo invece che nel brano di oggi lo capirai dopo, e è nella spiegazione di Gesù. Cioè la spiegazione di Gesù non è centrata su Gesù, ma è centrata sul discepolo. Cioè ciò che Gesù ha fatto, quando si è capito già, dopo, si è già capito, cioè l'atto di amore di Gesù che lo ha spinto fino a dare la vita, diventa l'esempio. E io, come diceva Fernanda prima, ci sono anche altri passi nella prima lettera di Giovanni che è tutta centrata su questo. Per esempio, lei ne ha già citato qualcuno, per esempio il capitolo 2, versetto 6, come ha camminato lui, così cammina, al capitolo 3, versetto 16, in modo molto esplicito, cioè qui ciò che Gesù ha fatto diventa l'esempio. E vediamo che è uno sviluppo questo, è un'applicazione. Il secondo punto che volevo sottolineare è la difficoltà di capire la coerenza di tutto il discorso, soprattutto il versetto 20. Il versetto 20 lascia anche gli esegeti perplessi, è un versetto che troviamo quasi uguale nei sinottici, quindi di per sé il contenuto è un contenuto noto. Però, posto in questo modo, lascia un po' perplessi che rapporto ha quello che dice Gesù qui: in verità vi dico, colui che accoglie chi io manderò accoglie me. A me sembra che sia collegato, se togliamo la parentesi che prima sottolineava Stefano, cioè i versetti 18 e 19, che sono una specie di parentesi molto importante. Siccome sta parlando dei discepoli, di colui che manderà, dice: non parlo di tutti voi. E poi spiega il mistero del traditore, mostrando che è scritto nelle scritture, che loro devono capire questo, devono capire questo mistero. Però il versetto 20 sembra collegarsi, almeno io lo risolvo così, col versetto 16 e 17. Siccome sta parlando a coloro che egli manderà, al capitolo 20 lo vedremo, come il Padre ha mandato me, io mando voi, la stessa missione. In questo contesto, questa formula del versetto 20, che è la formula di incoraggiamento, la formula della dignità di colui che è mandato, no? Chi accoglie voi accoglie me, non accoglie voi, accoglie me. E che accoglie me non accoglie me, accoglie Dio, accoglie il Padre. Quindi la grande dignità di coloro che vengono mandati. In questo contesto assume probabilmente un significato molto specifico, perché è collegato con ciò che dice Gesù sopra. Se fate questo siete beati, se ne mettete in pratica. Colui che è il discorso del versetto 16, l'inviato non è più grande di colui che lo manda. Quindi voi sarete dei veri inviati se farete così. È un po' diverso collegarlo con, insomma, in sé è vero, chi accoglie voi accoglie me, ma perché chi accoglie voi accoglie me, perché sia vero che chi accoglie voi accoglie me, bisogna che voi siate come me, cioè seguiate il mio esempio. Mi sembra che possa essere molto significativo che l'Evangelista ha agganciato questo versetto, che non a caso potremmo dire non è giovanneo, è un modo di dire che non, a me non piace, ma cioè, troviamo nei sinottici, ecco, e anche in Luca, anche in Matteo, e qui l'Evangelista aggancia non a un discorso esplicito di missione per incoraggiare i discepoli, ma aggancia al discorso dell'umiltà, cioè il vero rappresentante di Gesù è chi fa quello che Gesù ha fatto.